Veniamo ora alle trattative tra il governo Cavour e la Santa Sede tra il novembre del 1860 e il marzo del 1861. Ricordo che in un'occasione di una manifestazione storica, Historia a Gorizia, ho avuto occasione di discutere col grande storico della Chiesa Giovanni Miccoli se queste trattative fossero fallite e non potessero non fallire per l'intransigenza di Pio IX, o se il fallimento fosse stato provocato anche da qualche errore del conte di Cavour. Giovanni Miccoli espresse la convinzione, che era già stata di Arturo Carlo Jemolo, che in realtà non ci fosse lo spazio per un accordo, date le pregiudiziali di Pio IX. Resta il fatto che qualche errore, a mio giudizio, fu compiuto anche dal conte di Cavour. Egli scelse come suoi rappresentanti a Roma il sacerdote Carlo Passaglia e il medico Diomede Pantaleoni. E sulla base delle loro indicazioni tenne in Parlamento alcuni famosi discorsi tra febbraio, specialmente due, tra febbraio e nel marzo del 1861. Rimane il fatto che il conte di Cavour aveva scelto consapevolmente di non attenersi al principio della libera Chiesa in libero Stato fin tanto che la Santa Sede a sua volta non si fosse accordata col governo sabaudo per concedere Roma capitale d'Italia. Questo significa che, come già le leggi del 1855 sulla soppressione dei conventi erano tipicamente giurisdizionaliste, cioè un intervento dello Stato diretto nelle cose ecclesiastiche, così anche nei nuovi territori conquistati, le Romagne, le Marche, l'Umbria, già pontificia, e il Regno delle Sicilie, il Piemonte, mentre proclamava col Cavour il principio libera Chiesa e libero Stato, interveniva però giurisdizionalmente nelle questioni ecclesiastiche. Perciò Roma poteva avere qualche motivo per essere diffidente. La tesi di fondo di Cavour nei suoi discorsi fu che lo Stato pontificio non potesse più reggere e che l'autonomia e libertà della Santa Sede sarebbero state meglio garantite all'interno dello Stato italiano in quanto Stato liberale. Fece anche l'esempio del matrimonio civile che era stato introdotto in Francia, in Italia non ancora, perché come sapete era fallito il tentativo di D'Azeglio, se ne riparlerà negli anni 60. Era stato ammesso bene o male dalla Chiesa in Francia, dove non poteva impedirlo, mentre il pontefice mai avrebbe potuto, per le sue convinzioni, introdurlo nello Stato pontificio. Era quindi meglio che gli fosse liberato da questo peso del potere temporale, anche perché, aggiunse il Cavour, con un'affermazione non del tutto falsa, ma certo non felice, ormai gli stati teocratici, gli stati in cui si avesse una fusione di potere temporale e potere spirituale, erano soltanto due, l'impero ottomano e lo stato della Chiesa. Aggiungerei tra le cose meno felici del conte di Cavour, in un brano che non vi ho riportato nei documenti allegati del suo discorso su Roma Capitale, la citazione di quei cattolici liberali che secondo lui avevano sempre sostenuto la separazione tra Stato e Chiesa. Passi per Dante e Savonarola, ma inserire anche Arnaldo da Brescia, Paolo Sarpi e Giannone, che la Chiesa cattolica aveva più modi condannato, non fu una felice scelta. In ogni caso, le trattative fallirono quando il Pantaleoni accettò la elezione a deputato, poiché il Pantaleoni era originario delle Marche, per il Papa questo era un suo suddito che accettava di entrare nel Parlamento di uno Stato usurpatore. A questo punto, e dopo che era fallito un incauto tentativo di corrompere il cardinale Antonelli, pare su consiglio di Napoleone III, ma Antonelli a suo modo fu in questo caso fedele al Papa, le trattative si interruppero e il Pantaleoni dovette allontanarsi da Roma.